è la prima volta che entro in questa bellissima chiesa. Eh sì, non mi ricordo tante chiese della mia vita fatte così. E questo è il futuro della chiesa, perché per fortuna faremo sempre meno cattedrali, se non altro perché non avremo i quartieri. E quindi sempre più ospiteremo il Signore in casa, in posti che saranno molto più simili alle nostre case. Quest'anno, per festeggiare la mia vecchiaia, ho chiesto ai miei ministri, ho chiesto super bravo, che nel pomeriggio facessero loro le benedizioni. E alla sera sono andato sempre a dir messa in una delle case che aveva avuto la benedizione. Perché secondo me è importante capire che, sempre più profondamente, che non siamo noi che andiamo dal Signore, ma è il Signore che viene da noi. E qualunque sia la vicenda di noi e della nostra casa, Lui viene. E se la nostra casa porta qualche prova, qualche ferita, qualche dolore, viene più volentieri ancora, o perlomeno con più desiderio di incontrare e di comunicare. Abbiamo ascoltato dal Vangelo che ci sono dei greci che vogliono vedere Gesù. Io ne conosco un po' di questi greci perché, oltre alla mia bellissima parrocchia che funziona benissimo, soprattutto quando il parroco non c'è, e rispetto anche alla parrocchia dell'ospedale Sant'Orsola che il cardinale mi ha affettuosamente rifilato, non va mai. Però andiamo avanti anche molto bene con l'aiuto di tante persone. Anche lì l'ospedale è un posto bellissimo, perché magari ti telefono all'1:30 di notte per dirti che c'è bisogno che tu vada. Io poi sono mezzo monaco, quindi non ho nessuna difficoltà a andare, poi riprendere a sonnecchiare, e lì trovo anche persone che sono intorno a questa persona malata, e quando si dicono le preghiere loro non parlano sino della croce, rispondono, perché non sono dentro al dono della fede. Però ammiro la bellezza della loro presenza, del loro affetto, della loro attenzione, della loro cura. Sono loro che mi hanno telefonato, loro che mi vengono incontro in periferia, nella portineria, tutto con una liturgia proprio di bellezza, di bontà. Però ho una terza parrocchia, che è una parrocchia di Atei, che da un po' di anni camminiamo insieme. Io ho conosciuti nella mia vita depravata di direttore della carica, sono fatto in confusione con le strutture della città, e quindi sono fatto degli amici, poi siamo rimasti amici, e non credo che loro diventeranno cristiani, perlomeno non lo so. E però invece fra di noi si è sempre più stretta una grande relazione. Quindi ci vediamo anche regolarmente, di volta in volta, uno propone un argomento, cui ci vedremo la prossima volta. E ho pensato molto a questa mia parrocchia di Atei, quando in questa settimana ho cominciato ad ascoltare un po' di volte il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, di questi greci che sono dei pagani, che vengono da lontano, e fermano per strada uno degli apostoli per dirgli: ma noi vogliamo vedere Gesù. Ecco, questa cosa è molto presente, molto più presente di quello che penseremmo. ci sono moltissime persone che vogliono vedere Gesù. È importantissimo che in questa messa noi fissiamo questa cosa, anche perché è molto difficile che loro possano esprimersi in questi termini. In realtà non possono, non pensano neanche alla persona di Gesù, ma il segreto e il livello profondo della loro ricerca è questa. Cercano la pace, cercano un mondo diverso, sono stanchi di una loro vita troppo disordinata o tribolata, e tu come li interpreti? È così, interpreta così. Anche quando un tuo figliolo che non funziona come ti piacerebbe, e però manifesta un'inquietudine, un desiderio, una... prova a interpretarlo così. Il vero problema è che vorrebbe vedere Gesù. E avete visto che questo genere di passo al problema, oh, ma vogliamo vedere Gesù. E lei è Gesù e poi è lì, e però loro capiscono che è una cosa più grossa. E allora mi parlano un po' fra di loro, non risolvono il problema, parlo da lui, da Gesù, e gli dicono, oh, ma ti vogliono vedere questi qui. E allora a quel punto Gesù dice, allora ci siamo riparti. Infatti è la quinta domenica di Quaresima, quindi ormai la Pasqua è vicina. Allora adesso bisogna proprio, che cosa bisogna? E lui usa una parola che a noi può sembrare un po' strana. Dice, bisogna che il figlio dell'uomo sia glorificato. Cosa vuol dire glorificare? Vuol dire illuminare, capito? Come se è al buio, però io accendo la pila, tac, la tua faccia la vedo subito. Glorificare vuol dire illuminare in maniera che si capisca, si veda. Allora lui dice, adesso bisogna che io sia glorificato. E che cosa vuol dire che sia glorificato? Vuol dire quella roba lì, quella roba lì è la croce. E perché lui è glorificato così? È glorificato così perché lui deve far vedere quanto Dio ci ama. E quindi va sulla croce perché Ponzio Pilato è uno sciagurato, la folla è ingannata e quindi è abbattita. L'apparato sacerdotale difende se stesso, quindi questo qui che ha la mania di dire quel che pensa, non va bene, bisogna farlo fuori. E lui però chi è? Lui è l'amore di Dio. Il grande segreto e la grande voce della croce non è neanche il fatto che lui parla per i nostri peccati, che sono cose mica sbagliate, ma un po' eccessive in una certa forma di teologia e di catechismo. È meglio guardare le braccia, sono queste braccia di Dio aperte. Sono la misura infinita di questa parola che il Vescovo di Roma ha scelto per inventarsi un anno santo fuori programma che deve chiamarsi per tutto l'anno Misericordia. E che cos'è la misericordia? La misericordia è un amore inarrestabile. È un amore che va da chi non se l'aspetta, da chi non se lo merita, da chi magari non l'accoglierà, ma lui ci va. La misericordia. La misericordia è l'amore, perché Dio è amore. Ma allora che cos'è la misericordia rispetto all'amore? La misericordia è l'avventura dell'amore. La misericordia è l'amore che entra nella mia storia, nella tua, a casa tua, in mezzo al nostro quartiere. È l'amore di Dio potente e prepotente, che non lascia fuori nessuno. Questa è la potenza della misericordia. È importantissimo che facciamo un annetto a pregare della misericordia di Dio, perché il rischio che stavamo un po' correndo, mi sembra, sia che si faceva un po' troppo il calcolo di chi fa bene e di chi fa male, e un po' troppo il conto di chi è dentro e chi è fuori. Ma questo non corrisponde alle misure di Dio, perché per la misura di Dio siamo tutti fuori, nel senso che nessuno è arrivato, siamo tutti per strada. E ovviamente per strada c'è qualcuno che ha fatto un passo in più, qualcuno che è più indietro, qualcuno che adesso è stanco, e si è fermato, qualcuno che addirittura dice basta, torni indietro, però tutti per strada. E lui pone questo problema: come faccio a raggiungere tutte le situazioni della storia, della vita? Perché te ti raggiungi a Las Vegas, la figlia di Maria sopra me, fa presto lì a raggiungere te. Ma invece quel tuo cugino che è un matto, che è vero che ha combinato, che ha rovinato tutta la sua vita, che ha sbagliato tutto. Il problema non è quello di stabilire se lui quindi è dentro o fuori, perché sicuramente è fuori. Il problema vero è quello di capire come anche lui possa essere raggiunto dalla bellezza e dalla bontà del Vangelo. Questo è il vero problema. La misericordia è l'amore di Dio che si pone questo problema fino in fondo. E se tu hai nella tua mente e nel tuo cuore una pecora che si è perduta, e dici è perduta, tu devi sapere che lui invece la sta cercando. E secondo quella piccola parabola del Vangelo, siccome ti verrebbe a un certo punto il problema di dire capri, ma l'ho cercata, cercata, ma non l'ho mai trovata, sappi che lui la cerca, quel pastore della parabola in mente, la cerca finché non la trova. E quindi se tu pensi che sia perduta quella pecora che ti è cara, devi sapere che Dio la sta cercando e continuerà a cercarla finché non la trova. Questa è la potenza della misericordia di Dio. Allora se anche i pagani, quelli che sono fuori, vogliono vedere Gesù, lui capisce che bisogna che proprio si veda chi è lui. E lui chi è? Lui, nella sua manifestazione più forte, nel suo essere più profondo, è questo. È un Dio donato. È un Dio che non è un giudice, ma è un padre. Ed è un Dio che ai suoi figli vuole appunto un bene da morire. Vedete, Dio ci vuole un bene da morire, così ci vuole. E quando Gesù dice che allora bisogna che proprio il figlio di Dio sia glorificato, bisogna capire fino in fondo chi è. Perché potrebbe essere un grande profeta, potrebbe essere un grande maestro, potrebbe essere un grande sapiente, potrebbe essere anche un grande capofila di una strada nuova per l'umanità. Ma però a livello più profondo, lui chi è? È questo Dio che dona la vita. Noi siamo l'unica ipotesi religiosa nella lista delle religioni del mondo che pensa che Dio sia morto. E quando ero giovane 300 anni fa usavo a parlare della morte di Dio, e però allora proprio mi ricordo che si capì che dovevamo accettare questa scommessa fatta un po' da culture di lusso: ma allora Dio è morto? Certo che è morto, guardate, è morto d'amore e ti vuole talmente bene, vuole che tu viva, per cui lui decide di porre la vita. La cosa però importante da tenere presente, mi pare, nel Vangelo di domenica prossima è che proprio lui è uno come me, è uno come te, perché Dio si è fatto come uno come te. È nato da una mamma, è cresciuto ragazzetto, secondo la festa di ieri è venuto su nella bottega artigianale di suo papà, poi certo con una grande spinta di passione, di mistero. Già questo bambino aveva creato dei grattacapi, vi ricordate quando l'avevano portato a Pasqua, no? Probabilmente l'avevano portato a Pasqua per quella festa tipica degli ebrei che anche oggi si vede a Gerusalemme, quando un ragazzino per la prima volta legge la Bibbia nell'assemblea. Quindi probabilmente l'avevano portato lì perché a quel punto il bambino diventa un adulto e quindi nella sinagoga può anche lui leggere la Bibbia per tutti gli altri. Però si era perso. e lo trovavano là quei dottori, vi ricordate? E quindi, pur essendo giovane e pur essendo un nordista che per l'ambiente di Gerusalemme è un po' complicato, un galileo, insomma, c'è da sospettare, si era messo a fare il maestro, aveva preso una bandina di una dodicina di persone, tra cui anche una persona particolarmente strana, Giuda, e aveva cominciato a parlare. E aveva una mania questo qui, che diceva sempre quel che pensava. E questo però portava un disturbo, e però faceva un sacco di bene a tanta gente. Non so se ricordate quella volta che erano in 5.000 e avevano fame, e lì c'era solo pochi pani, pochi pesci. Il miracolo è così incredibile che tutte le edizioni della Bibbia hanno tradito il miracolo perché l'hanno chiamato la moltiplicazione dei pani. Sapete che invece lui non ha moltiplicato i pani, lui li ha solo benedetti e li ha spezzati. Ma siccome lui li ha benedetti e lui li ha spezzati, hanno mangiato 5.000. Non c'è mai scritto che li ha moltiplicati. È il miracolo più raccontato nel Vangelo, ma in nessuno di questi racconti. È che il segreto è spezzare, no? Il segreto è spezzare. È vero. Quando noi celebriamo l'Eucaristia si entra sempre in una certa angoscia, perché? Perché noi, se ci sono 30 persone in più, spezziamo di più, per tutti, no? È vero, basta spezzare. Un grande cristiano del secolo scorso, quando sentiva dire che nel mondo c'è troppa gente e troppo poco pane, lui, che tra l'altro era un complete, sia pure un po' stranetto, rispondeva che il problema non è che c'era poco pane, è che noi abbiamo disimparato a spezzarlo. E quindi siamo in una parte del mondo dove di pane ce n'è troppo e dopo dobbiamo fare la dieta e ne buttiamo via un sacco, e c'è tutta un'altra parte dove invece non arriva neanche una breccia. Questo spezzare il pane, capite? Tra l'altro è anche una cosa curiosa che purtroppo mi viene in mente, perché siccome mi assale la sclerosi da vecchio, lo so, ragiono un po' il mattoide, però è inevitabile che mi accorga che lui non aveva chiesto se avevano fatto tutti il digiuno eucaristico, se tutti avevano un matrimonio regolare, se tutti avevano un posto, eccetera, eccetera. No, perché semplicemente avevano fame. E quindi quei 5.000 non è che sono stati scrutati, fatto l'esame, filtrati, vero? E questo per me è diventato il problema più delicato adesso, appunto. Lo dicevo, credo, anche l'altra volta. Cioè che quando arrivo alla messa e devo dire quelle parole della consacrazione, sono come sempre più afferrato, perché c'è quella parolina tutti che mi afferra. Anche oggi l'ho provato questo imbarazzo, perché dico prendete e mangiatene tutti, ma io vedo la mia gente e so che qualcuno non verrà a mangiare e che qualcuno non può venire. Però devo dire che la mia maliziosità, so che c'è qualcuno che non potrebbe mangiare, e verrà. Ma io non me la sento di mangiare. E quindi glielo do. E quel calice peggio ancora, perché dice che quel sangue lì è stato versato per voi, che siete qui il gruppo della bravissima gente della zona, eccetera, quindi sicuramente ve lo meritate, però che è versato per voi e per tutti. Peter, dietro la tenda là, fuori da quel cancello che si faceva fatica nella notte a capire che questa era la roba. Anche questo è un particolare bellissimo, secondo me. Casa tra le case, poi non si può stare che si deve perché è per tutti, capite? È per tutti. Vi chiederei proprio come favore quaresimale e pasquale di pensare alla gente più sbagliata che conoscete e soprattutto a quella che vi preoccupa di più, perché quel sangue è versato anche per noi. E questo vuol dire la glorificazione, capite, del Figlio di Dio. Lì si capisce veramente chi è Dio. L'ultima frasettina del testo del Vangelo riporta una parola di Gesù che dice: ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Il principe di questo mondo è il diavolo, che c'è il diavolo. È pericoloso dire che non c'è, perché se il diavolo non c'è, ogni stupidata è colpa tua. Mentre invece è colpa del diavolo, o no? È così, eh? Tutti noi, e soprattutto noi vecchi, sappiamo benissimo la potenza del male. E quando il male ti salta addosso, ti frega e ti imprigiona. E tu non sei stato capace di respingerlo, perché il male è più forte di te. C'è quella parabolina che dice che quello lì tiene la casa e non si può mandarlo via se non viene uno più forte di lui e lo manda via. Il più forte di lui è lui, capite? È lui, altrimenti l'altro, che è il male, che è il maligno, che è il diavolo, senza coda e senza corna, ma c'è, vince. Allora Gesù dice che il diavolo sarà cacciato fuori. Da che cosa sarà cacciato fuori? Da lui, e quindi dall'amore. Io sono il parroco del carcere, ma il male non lo si può vincere con il male. Il carcere, con tante cose anche bellissime che ci sono, è un posto sbagliato, perché si pensa di far andare via il male punendo, ma serve a poco. Poi ci sono dei miracoli, bellissimi anche lì. Di per sé, lui ci ha detto che il male termina via col bene, e perché il diavolo viene cacciato via. Anche se sei bravo, perché io ce la faccio, perché anche per sogno, perché lui ama. È questo che manda via il diavolo. Come sarà il risultato finale? Qualcuno mi ha fatto gli auguri stasera, perché oggi è il giorno della mia pensione, compio 75 anni. Però anche i preti, c'è quel giorno che finalmente... Io poi ho stabilito che sulla mia tomba voglio che sia scritto: qui finalmente tace. Stamattina mi hanno fatto un po' di festa alle lodi dei parrocchiani, è una festa inaspettata, e siccome dico che dove vai stasera, Giovanni? Vado a vendere i miei ombrelli, perché vado in giro sempre a vendere gli stessi ombrelli, li scambio, non sono sempre gli stessi, proprio perché abbia delle grandi possibilità, no? E però, appunto, questa vendita degli ombrelli è importante, perché mi fa conoscere tanti volti delle persone, e tante sofferenze, e tante speranze, e quindi vedo la potenza dell'amore di Dio. Là dove, per esempio, quasi sempre sono in prevalenza e in vantaggio le donne, dove in uno spazio familiare una donna, facilmente una mamma, resiste nel voler bene, alla fine vince lei. Alla fine anche l'ultimo torna a casa. Alla fine nessuno può dire: quello lì non se lo merita, perché a quel punto lei salta fuori e dice: calma, figlio, è mio figlio. E quindi noi abbiamo delle straordinarie celebrazioni dell'amore che ci fanno un po' capire che cosa vuol dire la potenza dell'amore di Dio. Ed è una cosa bellissima, che è motivo della Pasqua e di quello che anche questa sera il Signore ci ha detto: non si debba morire. Io faccio sempre un po' di reclama anche alla mia parrocchia, dicendo che nella mia parrocchia abbiamo stabilito che è proibito morire. Non si può. Dice, ma allora come facciamo qua? Perché mi ricordo che a 13 anni facevo delle litigate furiose con mio padre perché mi seccava moltissimo che si dovesse morire. Lui se la cavava con una tesi di sovrappopolazione e diceva, guarda che però se non ci dessimo il cambio ci sarebbe qui anche il trisnonno Angelo, siccome c'è di abbastanza un quadro del trisnonno, me lo immaginavo questo cravattone, capivo che insomma è vero che poi alla fine però questo comunque non suonava per niente. E la cosa più grande mi sembra che dal punto di vista semplice di com'è la vita, di com'è, e anche il fatto che di fede se ne poca. La cosa più bella è appunto venire a sapere che non si deve morire, ma che invece si deve dare la vita. L'ho sperimentato appunto sempre con mio padre, perché la mattina che è morto i miei fratelli santissimi erano lì tutti a dei salmi, il mio fratello maggiore, il prete, niente, stava in giardino a gridare contro Dio che mi portava via mio padre. Però poi è successa questa cosa, che quando la morte ha suonato il campanello di casa ed è entrata per prenderlo, ha trovato niente. Io ho visto che lei ha trovato niente, perché lui era tutto dato. Lui era un laicaccio, sì, un notaio di provincia, forse anche guadagnato troppo, non lo so. E però era tutto dato. E quindi la morte non ha trovato, perché lui aveva dato la vita. Per 10 anni mia madre è stata visitata da persone che lei non conosceva, che voleva dire che avevano dei debiti di conoscenza nei confronti di questa. Dare la vita. Alla fine la proposta che scaturisce dalla gioia di Pasqua è questa. Noi non creperemo, ma daremo la vita. Il Signore ci ha già indicato le strade, i volti, le circostanze in cui appoggiare sulla mensa della nostra vita, la nostra povera vita, di poveretti, con tanti limiti, con tante ferite, con tanti sbagli, con tanti peccati, però data. L'incoraggiamento che viene da questa ultima domenica prima delle palme mi sembra sia questa, e cioè che malgrado tutto, anch'io, forse però, posso dare la vita. E allora tutto si illumina ed è pace.